la città ne parla.
Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Carla Molina, chiamo da Torino. Io volevo chiedere un chiarimento, qual è la vera Fiat? Quella che viene rappresentata dai media con tutto questo successo, dove è così tutto esaltato, o quella che conosco io, quella che prevede una settimana di cassa integrazione al mese per operai, impiegati, tecnici, questo risultato economico che viene vantato dall'azienda su tutti i giornali, perché l'azienda si rifiuta di pagarlo ai propri lavoratori? Dove sta l'inghippo? La seconda...
Buongiorno, sono Marina Mangiameli, chiamo da Catania. Io a proposito di mercato volevo sottolineare come nel successo fantastico di Marchionne nessuno sottolinea mai il ruolo degli incentivi che sono stati pagati con denaro pubblico, delle nostre tasse. E allora io dico, se lui vuole andare in Serbia, per carità, la Fiat è libera, e perché non li restituisce allo Stato italiano, dato che non hanno pagato un euro per la manovra? Infine, visto che la colpa è del sindacato che difende dei diritti, è lecito difendere solo gli interessi? Ora io volevo chiedere, se questa è la modernità, a quando una legge che legittima la schiavitù?
Buongiorno, sono Giuseppe, chiamo da Catania. La mia curiosità era di sapere se queste nuove, diciamo, contratti di lavoro che Marchionne ha proposto agli operai di Pomigliano e che credo proporrà anche in Serbia, visto, diciamo, questi nuovi contratti, li ha proposti anche agli operai degli statunitensi della Chrysler.
Sono Franco e chiamo dalla provincia di Lecce. E io ritengo che Marchionne ha ragione, in quanto la colpa non è un'eventuale cattiva gestione di Marchionne, ma è nel sistema stesso di sviluppo, il sistema fondato sull'economia di mercato, che dobbiamo prendere coscienza che ormai ha esaurito la sua spinta propulsiva.
Ecco le voci, le avete sentite, le voci che attraversano oggi la nostra città, quante questioni, quanti problemi hanno portato dentro la nostra trasmissione. La Fiat ha occupato almeno la metà delle telefonate messe in onda questa mattina, anzi fra ieri e oggi, messe in onda da Prima Pagina. E dunque la Fiat, una buona giornata ai nostri ascoltatori alle 10:03 di venerdì 23 luglio, una buona giornata da Maurizio Ciampa. Attorno alla Fiat si intrecciano i nodi del nostro presente di paese industriale, che vede deperire, vede svuotarsi le proprie strutture di produzione, e al tempo stesso la storia dell'Italia, la nostra storia, perché la Fiat, mi pare davvero di non inventare nulla, la Fiat ha segnato lo sviluppo del nostro paese, cosa nota, però è bene ricordarlo ed è bene ribadirlo in momenti di questo genere. Le scelte della Fiat, le scelte di economia industriale, che sono poi si sono tradotte in scelte di economia sociale, hanno cambiato il volto del nostro paese. Non solo perché si è sviluppato, ma perché si è sviluppato in un certo modo, secondo un certo modello, forse potremmo dire radicalizzando un po', secondo il modello Fiat. Pensate ai grandi flussi migratori, no? Questi spostamenti di massa, milioni di persone attorno agli anni 50 e 60, da sud a nord, dalla campagna ai grandi poli industriali, tra questi poli Torino, Milano, ma insomma prevalentemente Torino e prevalentemente la Fiat. E poi pensate, l'automobile, con la Fiat è entrata nella vita di ognuno di noi, nella vita di famiglie, di migliaia di famiglie italiane, e questo ha cambiato il profilo delle nostre consuetudini, le nostre abitudini di vita, ha cambiato il nostro sistema di consumi, quindi la Fiat ha pesato sulla storia di questo paese e forse continua a pesare, ma in un altro modo. La Fiat ha assorbito nel tempo, qualcuna delle nostre telefonate lo ricordava, ha assorbito nel tempo una quota rilevante di finanziamenti pubblici. E allora ci si potrà chiedere, ora che cosa accade, ora che cosa ci aspetta, che ne sarà di Mirafiori? La costruzione della nuova monovolume prevista a Mirafiori si sposterebbe, secondo le notizie che stiamo cercando di vagliare, di valutare, e stiamo cercando di discutere anche, e lo faremo anche questa mattina, si sposterebbe in Serbia. E allora cominciamo di qui, cominciamo proprio dalla Serbia, però prima vi voglio ricordare i nostri ascoltatori, 335-563-4296, il numero per gli sms, 335-563-4296, per quanto riguarda l'email l'indirizzo è la città senza accento sulla chiocciolarai.it. E allora, credo che sia quello di oggi un grande tema, un tema importante, un tema che in qualche modo condiziona le nostre vite nel suo complesso, un tema che condiziona la storia e lo sviluppo del nostro paese. Ma, si è detto, partiamo dalla Serbia, parlando con Isotta Galloni, alla quale auguro una buona giornata. Buongiorno Isotta Galloni.
Buongiorno.
È una giornalista di APCOM. In questo momento è a Belgrado e si sta recando nella città dove si trasferiranno, dove saranno collocati probabilmente gli impianti, i nuovi impianti della Fiat. È così? Come si chiama questa città?
La città è Kragujevac, è un centro che possiamo definire la terza città serba che si trova al centro, centro-sud del paese.
E, a che distanza da Belgrado?
A circa 100 un'ora di macchina da Belgrado, quindi un 150 chilometri.
È un'area industriale?
Sì, è un'area industriale e tra l'altro ecco la nuova fabbrica Fiat, che sicuramente, senza probabilmente, sorge già, è al posto, ha ereditato sostanzialmente i vecchi stabilimenti della Zastava, che fu una delle perle industriali della Jugoslavia, e la sola azienda socialista, per dare un unico dato, che riuscì nell'esportare un'autovettura sul mercato statunitense, quindi un orgoglio della storia jugoslava e quindi ora Serbia, che appunto adesso con questo grande investimento della Fiat, che ricordo è in joint venture col governo serbo, quindi il governo serbo contribuisce al progetto in quanto proprio socio di minoranza della Fiat.
Si conoscono le cifre di questo investimento?
Sì, allora, tra l'altro il primo memorandum risale già all'ottobre all'autunno del 2008 e prevedeva un 700 milioni di investimento da parte dell'ingotto, a cui sarebbero aggiunti 250 da parte del governo, anche sotto forma di contributi in nuove infrastrutture, perché si stanno impegnando comunque a costruire insomma tutta una nuova rete, un nuovo anello autostradale affinché Kragujevac ecco, sia meglio collegata, e poi anche tutta un'altra serie di incentivi. Comunque sì, diciamo sull'ordine dei 700 milioni italiani e circa 200-250 da parte del governo.
La somma è 1 milione di euro.
Esatto, più o meno sì.
Bella cifra.
Sì.
Ecco, allora bella la Serbia... Prego, prego Isotta Galloni.
No, bella cifra, teniamo conto che appunto la Zastava è una fabbrica enorme che adesso insomma con il nuovo progetto si sta completamente rinnovando e rivalutando, parliamo di oltre un milione di metri quadrati, insomma è proprio un grande colosso industriale socialista, della migliore tradizione socialista dei tempi, che poi ovviamente è stata anche oggetto di bombardamenti, insomma l'embargo, sappiamo le vicende drammatiche di questo paese, è poi praticamente crollata e ora sta rinascendo effettivamente, e non solo la fabbrica in sé ma tutta la città.
Ecco, questo le volevo chiedere, Isotta Galloni, esatto. Come ha reagito l'opinione pubblica serba? Che valutazioni, che giudizi, che dibattito si è aperto, se si è aperto un dibattito?
Allora, teniamo conto che non si inizia a parlare in Serbia di questo progetto oggi, che perché ne stiamo parlando in Italia, perché è tornata all'attualità. Sono oltre 2 anni, come dicevo, che il progetto è in ballo e quindi l'opinione pubblica è assolutamente coinvolta in questa cosa, da cui dipenderà un giorno una buona fetta di PIL del paese. Ecco.
Quanti operai verranno impiegati in questo
allora,
enorme stabilimento?
Sono già 1000 impiegati, perché comunque in questo periodo la Fiat sta producendo ancora la vecchia Punto destinata al mercato locale, in attesa poi, adesso stanno rinnovando le linee di produzione, in attesa poi che siano pronte per il nuovo modello.
E lì quanti operai verranno utilizzati?
Ce ne sono già 1000 che sono attualmente impiegati, e un altro migliaio della vecchia Zastava, perché ovviamente nell'accordo c'è stato anche un mantenimento insomma degli operai già impiegati allora, ovviamente poi insomma soprattutto delle nuove generazioni, parliamo di questo, comunque ce ne sono un altro migliaio che adesso dipendono ancora dalla vecchia Zastava e che gradualmente, a seconda appunto dell'evoluzione dei processi produttivi, verranno gradualmente integrati nella nuova Fiat Serbia.
Senta Isotta Galloni, qual è il salario medio di un operaio serbo?
Allora,
o meglio,
il salario...
sì.
salario medio in Serbia si aggira intorno ai 350 euro. Ora, nello specifico, quello dell'operaio serbo che sarà impiegato nella pasta, più o meno le cifre sono queste, non gliele so dire con esattezza, ma sono sull'ordine dei 300-400 euro al mese. Comunque è un ottimo salario sicuramente per una tuta blu in Serbia, ecco, sicuramente un...
Qual è la posizione dei sindacati?
La posizione dei sindacati, ecco, lei chiedeva prima dell'opinione pubblica. Diciamo che all'inizio l'opinione pubblica era in qualche modo scettica, non ci credeva, e tanto più che poi, come dicevo, questo primo accordo è stato firmato nel 2008, subito dopo è arrivata la crisi, quindi la Fiat ha rallentato tutto quello che era l'iniziale piano produttivo, per cui l'opinione pubblica non era, ovviamente non era in nessun modo ostile, ma temeva in qualche modo un cambio di programmi, un voltafaccia della Fiat che alla luce della crisi si sarebbe ritirata, e questo è sempre stato garantito non solo dalla Fiat ma da tutto, cioè, anche da, insomma, tutti i politici italiani, gli esponenti di governo, di opposizione, chiunque in qualche modo abbia rappresentato l'Italia ha sempre confermato che l'Italia e la Fiat non si sarebbero fatte indietro su questo investimento. E la posizione dei sindacati era proprio questa, paura che loro cambiassero idea. E pertanto, insomma, ovviamente una posizione di, voglio dire, assolutamente favorevole affinché l'investimento avvenisse, sempre in cerca di conferma in tal senso.
Allora, chiarissimo, noi ringraziamo Isotta Galloni, giornalista di APCOM a Belgrado. In questo momento ce l'ha raccontato, si sta recando nella città, non potrei tornare a pronunciare il nome di quella città.
Perché...
Eccolo qua, dove appunto saranno collocati gli impianti Fiat, ma dove c'è già un nucleo di fabbrica Fiat. Grazie molto, Isotta Galloni.
Grazie a voi, buona
arrivederci. Allora, noi ci spostiamo in Italia, perché è inevitabile farlo, ma poi guardiamo anche gli Stati Uniti. Allora intanto saluto Luca Germano, politologo, insegna all'Università di Trieste, e lo abbiamo chiamato anche perché ha scritto un libro che si intreccia con le cose che stiamo dicendo e che diremo, e questo libro è Governo e Grandi Imprese, dove è pubblicato dal Mulino, dove si mette a fuoco nel senso della si porta attenzione ovviamente alla Fiat, prevalentemente alla Fiat. Buongiorno Germano. E poi saluto Dennis Redmond, che è stato più volte ospite di Radio Tremondo, soprattutto, ma anche credo di questa trasmissione, che è responsabile della comunicazione al Consiglio per le relazioni Italia-Stati Uniti. Redmond, buongiorno.
Buongiorno.
E con lei ci aiuterà a guardare agli Stati Uniti, alla Chrysler, che cosa accade lì, dove la Fiat è appunto entrata in maniera significativa. Germano, allora, quando il nostro ascoltatore ricorda i finanziamenti pubblici dati alla Fiat, che addirittura si vorrebbero in questo momento, li si vorrebbe vedere restituire dalla Fiat allo Stato, lei come valuta questa presa di posizione?
Ma gli aiuti alla Fiat sono stati dati per lungo tempo.
Vogliamo ricordare gli anni, l'arco di tempo?
Beh, dagli anni 70 almeno fino agli anni 90, fino alla fine degli anni 90, la Fiat ha avuto degli incentivi, ha avuto aiuti di diverso tipo. Tuttavia, ma anche prima degli anni 70, tuttavia la situazione è cambiata radicalmente proprio a partire, diciamo, dalla metà degli anni 90 in poi, diciamo dopo il grande investimento per Melfi, dopo il grande finanziamento per Melfi. Gli aiuti di Stato all'industria automobilistica italiana si sono ridotti notevolmente, e a partire dal 2000, praticamente con la crisi interna che ha subito la Fiat, appunto il gruppo torinese è uscito dalla crisi, e poi con Marchionne praticamente sulle sue gambe. Quindi non ci sono stati incentivi particolari da parte dello Stato italiano, se non incentivi alla domanda, quindi degli incentivi che non vanno soltanto ed esclusivamente a Fiat, ma vanno a tutte le imprese del comparto automobilistico.
Purtuttavia la Fiat è stata, per così dire, aiutata in alcuni passaggi fondamentali del proprio sviluppo.
Certamente.
E lei come valuta questo momento, questa... questo che stiamo cercando di valutare questa mattina, ma insomma quello che ha occupato le cronache e l'attenzione dell'opinione pubblica in tutti questi giorni.
Ma c'è una trasformazione di fatto del mercato dell'automobile, cioè la Fiat super aiutata era la Fiat diciamo di vecchio stampo. Qui noi stiamo parlando invece di un sistema in cui le imprese automobilistiche devono necessariamente competere su un mercato globale, e quindi la necessità di competere sul mercato globale le porta a doversi sganciare da certi tipi di logiche che erano state poi le logiche che avevano caratterizzato il rapporto Fiat-Governo per il periodo di cui avevamo detto precedentemente.
Le voglio sottoporre, la sua valutazione, la sua riflessione, Luca Germano, e poi sentiamo che cosa ci racconta Redmond. Quello che ha scritto Luciano Gallino, noto sociologo del lavoro, persona molto autorevole, sulla Repubblica di oggi, ma era intervenuto già ieri, insomma, ha guardato a questi nuovi scenari con molta attenzione, inevitabilmente. Poi Gallino, fra l'altro, è un torinese. Dice Gallino: il vero obiettivo non è la riduzione del costo del lavoro. Noi abbiamo sentito che un operaio serbo, ci raccontava prima Isotta Galloni, guadagnerebbe 350 euro al mese, forse il nuovo operaio Fiat qualcosa di più. Quindi
sì,
il vero
misurato, prego, però al costo della vita, serbo, quindi certo. 400 euro al mese in Serbia sono un salario di tutto rispetto, insomma.
Sì, chissà che cosa poi ci fanno con questi 400 euro al mese, salari di tutto rispetto. Comunque questa è altra questione. Allora, dice Gallino, il vero obiettivo non è la riduzione del costo del lavoro, perché secondo i suoi calcoli poi non è così rilevante, ma la realizzazione di una fabbrica dove regnano ordine, disciplina, acquiescenza assoluta agli ordini dei capi, dove in altre parole il sindacato non solo assume vesti moderne, ma semplicemente non esiste o non fiate. Il suo commento?
Il discorso è che in una trasformazione globale del sistema, se si guarda al sistema americano, se si guarda a come la Fiat ha lavorato negli Stati Uniti, proprio ad Auburn Hills, si vede che lì c'è stata una collaborazione stretta del sindacato. Evidentemente ci sono state delle rinunce, ma si è capito che l'unico modo per uscire dalla crisi e rilanciare il sistema di produzione era proprio quello di lavorare in collaborazione con l'azienda. Ed è quello che è stato fatto. Basta vedere un po' le dichiarazioni degli stessi operai americani per rendersi conto dell'entusiasmo che c'è stato dietro a questo
ecco,
progetto.
Ecco, proprio di questo volevo parlare, Germano. Poi ripigliamo la conversazione con lei, perché insomma ci sono altre cose da dire. Dennis Redmond, adesso Germano diceva, appunto, ricordava gli Stati Uniti, e con lei vorremmo parlare proprio di questo. Fra l'altro ricordo, Pietro del Soldallo ha fatto distesamente nella rassegna di Radio Tremondo questa mattina, la rassegna stampa internazionale, un articolo del New York Times del 22 luglio, il cui titolo già è significativo: la Fiat spinge per una nuova etica del lavoro. Allora, gli Stati Uniti, Redmond.
Gli Stati Uniti, Marchionne è una persona molto trasparente, lo conosco bene, e lui quando arriva a un posto dice le cose nere e dice le cose bianche. In America è andato a parlare con i sindacati, gli ha detto: noi vogliamo 4 anni di pace sindacale, queste sono le condizioni, chiedete ai vostri membri, i 45.000 membri, se volete approvare questo accordo. Questo vuol dire che continuerete con i vostri salari e con i vostri posti di lavoro, e così la UAW, che è il principale sindacato automobile degli Stati Uniti, ha approvato, e per adesso si vede i risultati iniziali sono buoni, anche perché quando si parla di Fiat, secondo me si fa un errore di parlare di tutte le cose che non hanno anche un grande impatto sull'azienda in generale. Primo, il fatto che Fiat una grande parte dei utili le fa all'estero e le fa anche in Brasile. due, la Fiat, un'altra parte dei utili che fa sono con le macchine agricole e i camion come l'Iveco. Di questo non si parla, di questi esempi di eccellenza. Perciò, secondo me, l'Italia è come una bella addormentata che non si è ancora resa conto che il mondo è globale. E la Fiat se n'è sempre resa conto, perché quando io stavo in Brasile negli anni 70 è venuto l'avvocato Agnelli ad aprire una fabbrica a Belo Horizonte in Betin, e lì c'erano italiani che volevano essere internazionali e che si sono installati in Brasile per fare crescere a quello una realtà che è una delle più grosse dell'Italia all'estero, come anche prima in Russia quando si è andato a installare a Togliattigrad. Perciò questo, il New York Times non sta niente facendo niente meno che di ricordare che l'Italia è un paese internazionale, e la Fiat una compagnia internazionalizzata vorrebbe ritornare al suo ruolo globale. E il New York Times dice molto bene, è una questione, sì, il mondo del lavoro italiano vuol diventare più produttivo o rimanere fuori del giro.
Chiaro. Poi ovviamente va discusso, io credo, perché quello che lei dice è giusto, poi a quello che lei dice dare il suo peso. Giuseppe Turani, editorialista soprattutto in materia economica della Repubblica, ha scritto, è uscito da poco, un libro che si intitola Gli ultimi giorni della Fiat. Però non ho capito, buongiorno a lei Turani.
Sì.
Buongiorno, non ho capito se è una riedizione.
La Fiat è un po' provocatorio e un po' ironico. Sì. Diceva gli ultimi giorni della Fiat domestica, con la quale alla fine ci si metteva sempre d'accordo, no? Si spiega che c'è una Fiat che deve vincere una competizione internazionale, e quindi sarà una Fiat molto più intrattabile da un certo punto di vista,
come,
no?
Si sta manifestando in questi giorni, mi pare,
ecco,
di capire.
Quello che sta avvenendo in questi giorni è una cosa molto curiosa, e se vuole anche molto drammatica. In che senso? Che qui il mondo politico, il mondo sindacale, non ha ancora capito che la famosa globalizzazione comporta anche la globalizzazione non solo del capitale, ma anche del lavoro. Cioè il mondo è pieno di gente, scoppia di gente che ha voglia di lavorare, ovunque, a condizioni ovviamente molto, molto economiche. E a questo punto chiunque faccia dei lavori che comportano molta manodopera andrà alla fine a stabilirsi dove ci sono condizioni più favorevoli. Cioè c'è la competizione anche lì, e quindi
ecco, Turani, però,
sorprese tipo Serbia probabilmente ne arriveranno delle altre.
Si moltiplicherà, non c'è dubbio. Però l'interrogativo che a questo punto viene è molto semplice. Che ne facciamo degli operai di Mirafiori?
Ah, questa è una responsabilità della politica. Io credo che molti dei lavori che si stavano facendo in Italia, detto fra parentesi poi, se un giorno lontano gli italiani non dovranno più andare alle catene di montaggio, viva l'Italia, perché è il peggior lavoro del mondo, questo dobbiamo dircelo, i sindacati non lo dicono mai, ma va detto, è il peggior lavoro del mondo, se riusciamo a rifilarlo ai paesi emergenti, meglio, ma voglio dire, certi tipi di lavori finiranno qui, no? L'industria tessile si è ridotta di molto, Mirafiori, io sono andato a visitarla anni fa, aveva 60.000 dipendenti, oggi ne avrà sì e no 15.000, vuol dire, certi lavori vanno a finire. Quello che la politica dovrebbe fare in Italia è predisporre le nuove attività, no? Paul Summers, il premio Nobel dell'economia, continuava a dire che l'America non fa più una macchina fotografica, non fa più un apparato hi-fi, non fa più un computer, però dice la qualità del mio breakfast non è diminuita, perché fanno dell'altro.
Senta, quando Redmond poco fa ci ha detto l'Italia è una bella addormentata, ed è anche un po' la sintesi di quell'articolo del New York Times, che ha poi accenti anche più incisivi, diciamo così, è vero secondo lei?
È vero, è verissimo, ma lei prende, faccia il caso più recente, insomma, no? Tutti siamo alle prese con questa diavoleria nuova di Steve Jobs, della Apple, dell'iPad. L'iPad in America non si fa neanche una vite, non si fa neanche la custodia, non si fa niente, tutto fatto in Cina. In America cosa hanno fatto? L'hanno inventato e l'hanno progettato. E il destino dell'Italia, se l'Italia vuole svegliarsi, può fare adesso, perché è giusto fare, la battaglia su 5.000 posti di lavoro nell'industria dell'auto, va bene, ma è una battaglia di retroguardia. Qui non si fanno mai le battaglie di avanguardia. La politica non pensa.
Grazie molte Giuseppe Turani,
prego,
efficacissimo, prego. Per formule secche e assolutamente pregnanti. La politica non pensa, Dennis Redmond che ci deve lasciare fra un momento. La politica non pensa, allora l'Italia è appunto una bella addormentata e comunque l'interrogativo, che cosa facciamo degli operai Fiat, che cosa facciamo degli operai del Sud, che facciamo degli individui?
E la Fiat certamente ha ragione Turani di dire che è l'ultima chance per la Fiat, perché tutti i quartieri generali delle grosse aziende si sono spostate dall'Italia. Noi dobbiamo pensare che in Italia ci sono rimaste poche aziende a livello globale e internazionale, che sono l'Enel, l'Eni, la Fiat, l'Unicredit, insomma tutti questi grossi, ma se possono cantare sulle dita delle due mani e basta. E se noi lasciamo partire pure la Fiat, che invece di un principe che una principessa baciata da un principe è una principessa baciata da un rospo, e il rospo se ne va da un'altra parte, l'Italia diventerà una specie di Disneylandia dove gli italiani non sono neanche disposti a fare i camerieri o il servizio per il resto d'Europa. Hanno quelli che sono disposti per andare a lavorare all'estero, sono quelli come Giugiaro, dove la Volkswagen è venuta, ha fatto lo shopping e se n'è andata.
Chiarissimo, grazie molto a Dennis Redmond, però vorrei sottoporre appunto la questione che stiamo adesso affrontando, che abbiamo adesso affrontato negli ultimi interventi, quello di Turani, prima di Luca Germano, ora di Dennis Redmond. Insomma, questa questione, deve prevalere la logica della globalizzazione o possiamo fare attenzione anche alla logica che regola inevitabilmente la vita degli individui? 335-563-4296. La città senza accento sulla @rai.it. Un'ultima domanda, se c'è ancora, a Luca Germano, sì, è con noi. Ecco, allora, questa questione che ora ho detto con assoluta rozzezza, deve prevalere la logica della globalizzazione o possiamo porre attenzione, dobbiamo porre attenzione, perché viviamo appunto in uno spazio sociale regolato da legami sociali, alla vita degli individui?
Guardi, purtroppo, per quanto riguarda, purtroppo, ma non è...
Già dal suo inizio capisco l'epilogo della risposta.
Appunto, cioè, la logica non può che essere quella globale, cioè Fiat non può essere richiusa in un universo nazionale o europeo, deve necessariamente competere sui mercati internazionali, e per competere sui mercati internazionali non può che operare in un certo senso. E il discorso della politica, non si può più parlare di quel legame così stretto che c'era precedentemente fra il governo e la grande impresa. Fiat non ha avuto nessun tipo di incentivi nell'ultimo periodo, se non quelli cui avevo fatto riferimento, a differenza per esempio di paesi come la Francia che hanno avuto molti, di costruttori francesi che hanno avuto moltissimi aiuti da parte del proprio governo e che quindi ha delle possibilità di incidere sulle scelte aziendali, tant'è vero che quegli aiuti erano condizionati a una rilocalizzazione della produzione in Francia. Questo in Italia non è stato fatto e la Fiat ha scelto una proiezione assolutamente globale. Infatti la Fiat è, diciamo, proporzionalmente rispetto ai suoi competitori, molto più esposta sul mercato globale, si sta muovendo molto sul mercato globale, come dimostrano le operazioni della Zastava e come dimostrano anche i progetti che poi ha ancora in Cina. si parla appunto di un progetto prossimo Venturo per degli investimenti consistenti in Cina. E quindi non si scappa da questo tipo di logica.
Abbiamo capito che ci attendono tempi bui, o perché prevarrà la logica della globalizzazione, o perché non prevarrà alcuna logica. Io la ringrazio molto Luca Germano e
grazie.
Ricordo il libro che appunto si diceva si intreccia con quanto stiamo dicendo, ricorda appunto i grandi passaggi della storia Fiat, la faccenda dei finanziamenti pubblici, governo e grandi imprese, e la Fiat è l'esempio che Germano analizza. Allora 335-563-4296, la città senza accento sulla @rai.it. Sleeping late, I hear the sad horns of labor trucks sigh. My neighbor walks by, high heels click dry. Like half a proud horse down brook, I hear somebody's babbling. I mistook for a cavalry, whispering victory to the sparks in their kindling. But all their greenwood's wet and unmet as of yet by the gases of flame pressing against the pending physics of my passed down last name. Living in the tear between two spaces condemned, in one of the many places you're not, I am. Hiding from my friends in the bathroom at Thrift Town to write this tune down. Sick and blue chunks all over my new shoes and a lot behind Whole Foods. This is a new kind of blues. And what about losing limb or loved one in a duel? This satisfies you, it seems. Just as a kid, I did not shit my pants much. Why start now with this stuff? And man, I do not bluff. Second caller gets bit by a dog or Jeff Dahmer. Kisses or stitches, no mint for these pitches. Lone pwn one, master of the cheap pun. If I'm not raw, I'm just a bit underdone. But I'd be okay, cool as a rail, if they just let us have health food in hell. Allora, riprendiamo alle 10.33, tutta la città ne parla, si sta cercando di valutare, di riflettere, di analizzare per quello che è possibile fare le notizie che vengono da Torino, le notizie che vengono dalla Fiat, le scelte dell'amministratore delegato Marchionne, lo spostamento degli stabilimenti industriali, di parte degli stabilimenti industriali, comunque la produzione della nuova monovolume dalla Mirafiori, dove era ipotizzata, alla Serbia, e proprio dalla Serbia noi siamo partiti. Quello che avete sentito è un rap di Jonathan Wolf e ha per tema una automobile. Allora, qualche sms. La politica ha mantenuto l'industria impedendo lo sviluppo di una sana cultura industriale autonoma, è l'osservazione di un nostro ascoltatore. Un'altra è: chiediamo a Sacconi, ministro del lavoro, e Bonanno, se non sapevano di questo, Bonanno segretario CISL, se non sapevano di questo progetto Fiat dopo la resa di Pomigliano. E d'altra parte ricordo che Marchionne, a proposito di Pomigliano, ha detto che sarebbe stato un esempio unico, un fatto unico, quindi non ci sarebbe stato un seguito a Pomigliano, e insomma quello che abbiamo sotto gli occhi è il risultato. Altra osservazione di un nostro ascoltatore, d'altra parte una telefonata l'anticipava: la Fiat dovrebbe restituire tutti i nostri soldi, ci risanerebbe così il debito pubblico, garantendo un futuro per i nostri figli. E insomma i nostri ospiti hanno avuto qualche riserva rispetto a una soluzione di questo tipo. Marchionne deve accendere un cero alla Fiat, alla Fiat ovviamente, ma anche alla FIOM. Si può inventare una scusa per andarsene anche da Torino, ma cosa dirà Bonanni adesso? E poi un'osservazione così. complessiva, quasi filosofica, sono sempre più deboli a pagare, quelli di poteri forti hanno sempre più privilegi, la nostra è una società al contrario, chi ha meno ha sempre meno. E, insomma, è facile indovinare dietro queste righe e tra queste righe una drammatica amarezza. E ora salutiamo Mercurio Rino, se dico bene, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
Operaio di Mirafiori.
Sì, delle carrozzerie di Mirafiori.
Mercurio Rino, ho detto bene?
Sì, giusto, giusto.
Ecco, e sentiamo sullo sfondo delle voci di un corteo. Allora, cosa sta accadendo in questo momento a Torino, Mercurio Rino?
In questo momento a Torino le carrozzerie si sono unite con la meccanica e siamo sotto la porta 5 dove c'è la direzione della carrozzeria di Mirafiori.
Allora, come valuta quello che sta accadendo? Come valutate? Lei è un esponente sindacale?
Sì, della FIOM.
E lavora a Mirafiori? Esattamente,
sì,
esattamente in che reparto?
Io lavoro in verniciatura, da 23 anni sono operaio e sono un delegato, una presidenza sindacale della FIOM.
Allora, ci faccia capire, Mercurio Rino, proprio gli umori degli operai torinesi in questo momento, quando hanno saputo del trasferimento della produzione alla Serbia, insomma, che cosa vi siete detti, quali sentimenti sono passati attraverso i vostri cuori, quali preoccupazioni ovviamente?
Le preoccupazioni sono quelle di non avere un futuro lavorativo in questa città, perché il modello della L0, tanto decantato il 21 aprile, che andava a Mirafiori, quindi non è solo una voce, ma c'è stato un piano industriale presentato dal dottor Marchionne, che la L0 sostituirà a Torino tre modelli, Multibra, Musa e Idea. Quindi noi a Mirafiori, che ne produciamo 5, compreso l'appunto che andrà via a fine anno, rimarremo solo con la Mito, e questo è un senso molto di preoccupazione per noi.
Che cosa pensate di fare? Ci sono azioni previste nell'immediato?
Le azioni nell'immediato non ci sono, anche perché siamo alla vigilia di una cassa integrazione massiccia. Noi finiremo di lavorare mercoledì questo che viene, il 28, e ritorniamo tutti a lavoro il 6 settembre, quindi non è che si può fare molto in questi tre giorni.
Le posso chiedere, Mercurio Rino, da quanto tempo lavora in Fiat?
23 anni, dall'87.
Quanti anni aveva quando è entrato?
Avevo 22 anni, adesso ne ho 44. Sì.
Dove è andato a lavorare il primo reparto?
Sempre in verniciatura, io non mi sono mai mosso dalla correzione di Mirafiori in verniciatura. Una cosa che mi premeva dire, se posso dirlo,
certo,
è che il dottor Marchionne dice che non si può avere a che fare con dei sindacati italiani che non sono seri. Io voglio dire questo, che è lui che si è dimostrato una persona non seria, perché se tu fai delle promesse e tra l'altro scippi un accordo del genere a Pomigliano, per poi ripercuotere tutto questo su una città come Torino, è lui che si è dimostrato una persona non seria. E già questo vuol dire che il suo piano industriale non è attendibile, perché è già stato modificato nell'arco di 3 mesi.
Lei può restare con noi qualche minuto ancora?
Sì.
Ecco, mi permette di sentire Valerio Castronovo, storico dell'industria italiana, ma soprattutto forse storico, se posso dire così, storico della Fiat, a cui ha dedicato molti volumi, addirittura monumentali, ha anche fatto un ciclo radiofonico, se ricordo bene, non è vero, professor Castronovo?
Sì,
dedicato alla Fiat
parecchio tempo fa. Io adesso mi occupo di politica internazionale, insomma un po' la Fiat la
Si è stancato della Fiat, lo possiamo dire?
No, insomma, la Fiat, ma proprio perché, diciamo, mi dedico a studi di politica internazionale, io vorrei fare una premessa. Da tanto tempo ormai si parla di internazionalizzazione dell'economia in seguito all'avvento di un mercato globale, come sappiamo, e di un sistema multipolare popolato da un sempre maggior numero di attori fra, diciamo, i paesi più avanzati e quelli emergenti. Ma sembra che in Italia è solo ora, negli ultimi tempi, si sia cominciato a rendersi conto di che cosa significa in pratica questa nuova realtà. Eppure dal 1998, in seguito al nostro ingresso nell'Unione Monetaria, è finita l'epoca delle svalutazioni competitive della lira, che ci assicuravano insomma, di continuare ad esportare all'estero anche vetture, anche automobili e veicoli industriali. E adesso occorre competere da tutto campo nell'agone mondiale e dunque produrre a costi tali da reggere la concorrenza e da non capitolare, perché qui insomma l'esito finale sarebbe questo, di essere estromessi dal mercato. La Fiat, come sappiamo, è stata per molti anni soprattutto un'impresa col piede di casa, e di qui anche gli aiuti pubblici che hanno avuto in ragione di politiche anche assistenziali per il mezzogiorno o anche clientelari da parte della classe politica. Ma oggi, insomma, il mercato italiano non assorbe tutto.
Ecco, le volevo chiedere questo.
Più del 30%, mentre invece così non è per le case tedesche e francesi, che invece, insomma, continuano ad avere il loro punto forte nel mercato interno.
Ecco, professor Castronovo, approfittando del fatto che lei, appunto, non si occupa più di Fiat, come ci ha ricordato, ma si è a lungo occupato della storia della Fiat, si sta profilando, ma insomma era già cominciata questa storia, una Torino senza più Fiat, o con sempre meno Fiat, o sbaglio?
Guardi, noi, diciamo, io sono torinese, quindi per anni e anni ci siamo augurati che Torino non fosse soltanto una città fabbrica, no? Con tutti, diciamo, i vantaggi, ma anche i risvolti di carattere negativo che questo comportava. Dico semplicemente che in effetti manca in Italia da tempo una politica industriale, tant'è vero che persino non è avvenuta persino la sostituzione del Ministro dello Sviluppo Economico, che in questo caso dovrebbe occuparsi dei tavoli, diciamo, di contrattazione di cui tanto si parla in questi giorni. E d'altra parte, diciamo, la Chrysler negli Stati Uniti l'ha salvata il governo federale Obama, e Obama ha assecondato personalmente l'alleanza con la Fiat. Così stanno facendo i governi brasiliani, il governo serbo e anche il governo polacco, come sappiamo, con tutta una serie di incentivi. Sarà una politica di tipo assistenziale, però insomma con questi incentivi questi governi cercano di portare il maggior numero di imprese a localizzarsi, no, nei propri paesi. E oggi ci troviamo di fronte ad una situazione, appunto, totalmente cambiata rispetto al passato. Certo, c'è da rammaricarsi, come ho sentito da parte di un interlocutore a questa trasmissione, che tanti soldi sono stati dati in passato alla Fiat, ma insomma questo è un altro capitolo, è finita. Insomma, ci possiamo rammaricare e piangere sul latte versato, ma oggi il rischio è di chiudere le porte quando i buoi sono ormai scappati.
Fermiamoci qui, professor
Castronovo.
Mi sembra
che sia difficile oggi bloccare Fiat.
Grazie molte, professor Valerio Castronovo, storico dell'economia industriale, storico della Fiat. Il nostro operaio impegnato nel corteo è ancora con noi, Mercurio Rino?
Sì, ci sono.
Allora, abbiamo un minuto, poco più. C'è qualcosa che lei vuole dire a chiusura di questa riflessione? Tutti ci stanno dicendo, ci hanno detto i nostri ospiti, insomma, la logica della globalizzazione è destinata a prevalere. Che cosa accadrà a Torino? Cosa accadrà alla Mirafiori? Che cosa temete?
Temiamo di rimanere senza lavoro. E tra l'altro quello che diceva il professore è una cosa reale, cioè nel senso che a Torino, cioè io voglio dire un'altra cosa, a Torino senza la Fiat ci sarà minimo un decennio di buio, perché qui è tutto basato sulla Fiat. La Fiat fa lavorare, ogni operaio nostro ne lavorano tre dell'indotto. I centri commerciali, tutti i negozianti vivono su di noi, quindi cosa si fa? Questo non è mai stato programmato, un futuro senza la Fiat a Torino, e non c'è questo. Ancora nulla.
Che cosa sta gridando il signore con il megafono? Qual è lo slogan?
Da Torino a Pomigliano ai ricatti non ci pieghiamo.
Da Torino a Pomigliano ai ricatti non ci
non
pieghiamo.
Ci pieghiamo.
Molti auguri, Mercurio Rino.
Grazie, anche a voi tutti. Grazie.
Allora, finisce qui questa puntata contrastata con tante opinioni diverse. Ci sono ovviamente le opinioni degli operai che abbiamo sentito, addirittura impegnati in un corteo, e ci sono le valutazioni di chi dice la logica della globalizzazione è questa e dunque bisogna accettare questi passaggi drammatici che cambieranno il profilo delle nostre vite, il profilo del nostro paese. Questa è la riflessione da fare da questo punto in poi. Allora, vi ricordo la nostra redazione, Cristina Faloci, Rosa Polacco, la regia è di Antonella Borghi, la cura del programma è di Cristiana Castellotti, il nostro tecnico oggi è stato Maurizio Pallanza. Adesso c'è Chiodo Fisso, dopo c'è la programmazione normale di Radio 3, poi c'è il sabato e la domenica e noi torneremo lunedì alle 10. Tutta la città ne parla. Arrivederci da Maurizio.